Zappa.
Minuti, arriviamo a questa pagina che si occupa di uno dei farmaci più rivoluzionari di questi ultimi pochi anni, forse neanche anni, forse anno al singolare dovremmo dire. Alice Toniacci, buongiorno, ben trovata.
Ciao Marco e un saluto a chi ci ascolta chiaramente.
Io stavo dicendo proprio di questo farmaco che sta un po' al giro vita come il Viagra sta ai problemi sessuali, alle disfunzioni sessuali, potremmo dire con una brutta battuta, nel senso che è un farmaco che da una parte rivoluziona un problema molto sentito, quello dei chili di troppo, e dall'altro promette di portare un sacco di soldi, come ha fatto il Viagra, nelle tasche delle aziende che lo hanno brevettato. Rimane solo la tecnologia per far ricrescere i capelli, poi direi che i problemi dell'umanità sono risolti. Ma veniamo allora a Ozempic e compagnia bella. L'Ozempic è il nome con cui questo farmaco viene commercializzato, la molecola è la GLP-1 e oggi se ne parla moltissimo perché funziona semplicemente e tra poco arriverà la pillola, Alice, e questo da un punto di vista anche del trattamento di disordini alimentari e della facilità con cui si potrà accedere a questo farmaco cambia veramente le cose.
Sì, Marco, perché allora intanto è bene precisare che in Svizzera già dal 2020 è autorizzata la somministrazione di pillole di semaglutide, quindi giustamente parlavi del GLP-1, ma per il diabete di tipo 2 e non per contrastare l'obesità. E quindi quando oggi parliamo di pillole dimagranti, passami il termine, parliamo soprattutto della prospettiva di una versione orale di quei farmaci che il grande pubblico appunto associa ai nomi, come dicevi tu, di Ozempic o Mounjaro, sono quelli più famosi. Quei medicinali che vengono spesso raccontati con una risposta super rapida alla perdita di peso e che sono quelli che imitano l'effetto dell'ormone GLP-1, che è l'ormone naturale che noi produciamo naturalmente, che è legato alla sazietà. E quindi sono pillole che riducono il senso di fame, detta in parole povere. Ed ecco perché sono diventati di gran moda anche tra quelle persone che non hanno effettivamente problemi clinici che ne richiedono l'utilizzo, ma vogliono semplicemente dimagrire. E ora torno alla tua domanda, mi chiedevi appunto la notizia del fatto che possano essere reperibili in pillole. Per me è molto forte perché cambia la percezione pubblica del fenomeno. Perché finché questi farmaci erano associati soprattutto alle iniezioni, e sappiamo che l'Ozempic è soprattutto è di gran lunga utilizzato proprio in queste punture, iniezioni che si fanno nella pancia, restavano più facilmente nel campo della terapia specialistica, mentre invece la forma orale viene più facile somministrarla e quindi anche accettarla, e anche secondo me da raccontare. Cioè,
e anche venirne in possesso, immagino.
Si raggiunge anche un pubblico sicuramente più ampio, uno perché è più semplice somministrarla e quindi prenderla, e uno perché è molto più semplice anche da far arrivare, no, al pubblico. Ed è qui secondo me che il tema smette di essere solo sanitario e diventa anche culturale. Perché se la fame può essere modulata in modo più semplice, cambia anche il modo in cui una società guarda al dimagrimento, guarda al cibo, ma anche al proprio corpo, perché cambiamo anche la bellezza, no? Uh-huh. Mi sembra che si stia tornando al fatto che la bellezza risieda nel corpo magro. Uh-huh. E io da gastronoma mi chiedo soprattutto che cosa può succedere al rapporto con il cibo, quindi alla convivialità e al piacere di stare a tavola. E il punto secondo me interessante è che questi farmaci infatti non cambiano solo il peso, e perché non è una questione solo di mangiare meno, ma è una questione anche di come si desidera diversamente il cibo. E questo a mio parere può cambiare la grammatica, no? Da gastronoma parlo di grammatica del cibo, quindi mm-hmm. come stiamo a tavola, come godiamo di quel che mangiamo, la ritualità anche del momento del consumo del cibo, e anche solo, pensa Marco, all'andare al ristorante, cioè potrebbe cambiare anche quello. No?
Questo apre delle prospettive molto interessanti da indagare. da un punto di vista della salute, diciamo che comunque, citando anche un sondaggio che è uscito nel Regno Unito, tra gli utilizzatori che lo usano già questo farmaco per dimagrire o per mangiare meno, una gran parte dice di mangiare meno porcherie, di mangiare meno snack, meno cibo spazzatura, di essere meno interessata a questa modalità. Questo cosa ci dice? Sta già cambiando quindi il rapporto delle persone che usano questo farmaco con il cibo?
Sì, assolutamente sì, e infatti ci sono studi che appunto riportano che effettivamente si mangia meno e questo però, anche lì mi sono posto una domanda, si mangia meno e quindi si mangia meglio? Perché uno pensa mangi meno e quindi mangi meglio, ma non è necessariamente così. Ed è proprio qui che bisogna stare attenti, perché mangiare meno non significa saper scegliere meglio. Perché da un lato si può immaginare un effetto positivo, quindi meno eccessi, meno snack, come dicono gli studi, e magari anche forse meno spreco. Dall'altro però il rischio è che il sistema, soprattutto del mercato, risponda con una nuova ondata di prodotti formulati ad hoc, quindi confezionati e venduti come soluzione. E tra l'altro, Marco, questa è una cosa che negli Stati Uniti sta già avvenendo e soprattutto sono le multinazionali che stanno rispondendo positivamente a questa cosa, cioè le aziende alimentari stanno già studiando i consumatori che assumono GLP-1 e stanno costruendo prodotti pensati per loro, una grandissima multinazionale.
Immagino confezioni un po' più piccole, per esempio?
Ma allora, confezioni un po' più piccole sì, ma anche confezionati con, sono piatti più ricchi di proteine, hanno più fibre e quei nutrimenti anche essenziali proprio per il benessere. Il problema però che ci si pone è che di nuovo stiamo comunque andando a rifugiarci in prodotti già pronti, quindi anch'essi ultraprocessati, no? Quindi secondo me aggira il problema del fatto che sia determinante una educazione alimentare.
Sì, sì, quella che non si tocca, tu prendi la pillola e se ti alimenti di schifezze continui a mangiarne meno, quindi magari è un bene da quel punto di vista, però l'educazione alimentare dovrebbe indurti a modificare certe cattive abitudini. C'è anche una questione ambientale, Alice Tognacci, sul tavolo.
Allora, io quando ho letto la notizia del fatto che l'Ozempic, adesso parlo di Ozempic per intenderci, ma sì, che sì, potesse diventare pillole, quindi più semplicemente, ecco, somministrabile, mi sono detto ok, meno consumi, quindi meno spreco magari alimentare, più attenzione, però anche sul piano ambientale la risposta non è così automatica, perché in teoria effettivamente una riduzione dei consumi potrebbe alleggerire una parte della pressione, no, sulle filiere. Ma se questo meno viene riempito da prodotti già pronti, di cui ti parlavo prima, e quindi che richiedono più packaging e più prodotti specializzati, il bilancio diventa chiaramente più ambiguo, perché un conto è ridurre l'eccesso, un altro è sostituire questo eccesso con un nuovo ecosistema di cibi e integratori ultrafunzionali che vengono pensati dalle multinazionali.
È molto chiaro.
È sempre una questione... sì, Marco, chiedo, perché io magari do per scontato delle cose.
No, è chiaro,
però
è chiarissimo.
Lo vedo un po' come un gatto che si morde la coda,
sì,
no? Perché
manca,
sempre lì.
Manca una presa di coscienza alla fine. Alice, dal punto di vista, io citavo le analogie con quello che è successo quando è nato il Viagra, perché mi ricordo quegli anni e se ne parlava veramente come una rivoluzione. E anche lì ci fu immediato il rischio altissimo che le persone che non avevano la pigrizia di non chiedere la ricetta al medico, o magari non gliela faceva perché non gli serviva, andavano a cercare queste pillole da qualche altra parte, con dei rischi pazzeschi, che peraltro Swiss Medic ha già annunciato lo scorso anno, proprio con riferimento alla falsificazione di questa nuova molecola. E cosa si rischia? Il mercato è già saturo di prodotti pseudo funzionali che in realtà potrebbero causare dei rischi di salute?
Purtroppo sì. Allora, intanto il tema è proprio reale, l'avvertimento di Swissmedic lo conferma, no? Perché è proprio perché è diventato molto visibile, attira chiaramente anche le scorciatoie e quindi anche un mercato grigio e tanta disinformazione. Dunque è necessario distinguere molto bene intanto i farmaci autorizzati e quelli venduti online. Perché proprio Swissmedic parla di prodotti confezionati con sostanze non dichiarate o dosaggi scorretti. Quindi capisci che poi diventa un problema collaterale in più, no?
Eh sì.
E poi va ricordato che in Svizzera questa scorciatoia può prendere molto piede, perché non parliamo di una nicchia, ma di un tema sociale molto ampio, perché i dati del 2022 riportano di un 43% della popolazione svizzera sopra i 15 anni che è in sovrappeso obesa. Quindi è un tema che tocca tanti.
Certo, ci torneremo, perché questa cosa cambierà, come tu già ricordavi e prevedevi efficacemente, cambierà il nostro modo di rapportarci col cibo, o quantomeno quello di molti di noi. Grazie intanto Alice Tognacci e a risentirci a presto.
Grazie a voi, buona serata.